appuntamento quindi con Divini Incontri.
Avevamo anticipato e sono arrivati Sandra Agostini e Massimo Campolongo di Divini Incontri. Benvenuti, ben ritrovati ragazzi.
Ben ritrovati a tutti.
Buon pomeriggio.
Ragazzi, è bello, bello perché ci fa sentire giovani.
Molto bello.
Mi calza.
Allora, torniamo a parlare di vino. Oggi ci avete portato ad assaggiare un rosato.
Oggi siamo in rosé in tutti i sensi.
Ok, San Rosé o Sun Rosé? Come San Rosé, sì. Il Palagione, la casa vinicola che sì. produce questo vino.
Insomma, il mitico Giorgio Comotti. Saluti a Giorgio.
E ringraziamolo per averci.
Ringraziamolo per tante cose, per aver fatto questo prodotto eccezionale, ma non fa solo questo. Ora, parlando di rosé, lui fa anche un metodo classico rosé, quindi fa anche una bollicina rosé.
Ecco.
Che è altrettanto interessante.
Ecco, allora, prima di entrare nel vivo del nostro argomento settimanale di oggi, vorrei parlare un po' di questo vino rosé, perché sul rosé secondo me bisogna fare un po' di chiarezza. Massimo, allora, c'è chi il rosé lo vede come un qualcosa di, come dire, incrociato, che non va bene.
Mezzo rosso e mezzo bianco.
Esatto, in realtà non è così, vero?
Facciamo uno più rosso
ci si mette un po' più di rosso.
Via. No, in realtà il rosé è un vino che ha la vinificazione del bianco, più o meno. Ha un contatto con le bucce molto leggero e che gli dona questa colorazione. Quindi diciamo che non è un bianco e un rosso mischiato, non è un blend, ma è un'uva rossa a cui viene tolta velocemente la buccia dalla massa e prende soltanto un leggero tonalità di colore. Poi ci saranno quelli più marcati, quelli più leggeri, quelli più cerasuolo, quello dipende dal tipo di uva che viene usato e anche dai tempi di contatto con le bucce.
Quindi il discorso del colore dipende solo ed esclusivamente dal quanto stanno le bucce all'interno.
Esatto, anche dalla tipologia di uva.
Ok, Sandra, e il rosé con che cosa si accompagna? Con che piatto tipico si accompagna?
Vorrei aggiungere che questo è un rosato di Sangiovese.
Ok.
Quindi considera normalmente
allora
noi
anche
in Toscana noi beviamo il Chianti, il Sangiovese lo troviamo nel Chianti. In questo caso è stato trasformato, diciamo, in rosato, quindi il mosto è stato pochissimo a contatto con le sue bucce, è venuto fuori questo rosa tenue, molto tenue, un colore molto elegante, mi ricorda molto i rosati francesi, insomma, questo modo di vinificare viene dalla Francia, quindi noi diciamo così, non è che scopiazziamo, facciamo a modo nostro i nostri rosati. E questo, diciamo che il rosato è in tutta Italia. Qui in Toscana magari ora noi si predilige sicuramente, a parte altri vitigni, ma insomma Sangiovese è il nostro vitigno principale, quindi è bello anche sperimentare, diciamo, questa tipologia di vino.
Questo è un po' unico nel colore, perché in realtà in Toscana i nostri rosé sono un pochino più marcati.
Sì. Mm-hmm.
Vi stavo chiedendo su che tipo di piatto esatto.
Guarda, ho portato oggi degli stuzzichini che sanno un po' di pizza, diciamo così, e diciamo è un ottimo vino da aperitivo, sicuramente. Comunque è uno di quei vini che sta bene a tutto pasto, sia che se va a mangiare io prendo il pesce e te prendi la carne, magari è un vino che si aggiusta su tutti i menù. In particolar modo, chiaramente la pizza ci sta molto bene, ma ci sta molto bene anche un primo piatto a base di pesce, ci sta molto bene antipasti, di affettati vari ed eventuali. Ci stanno bene tante cose, ecco.
Massimo, dico un'eresia, prego.
C'è un modo di dire semplicistico,
sì?
Però piatto bianco, piatto rosa,
piatto rosso, vino rosso. Ok.
Questo può aiutare in linea generale, okay. Può aiutare, poi chiaramente vediamo. Se mi fai un risotto con la rapa rossa, chiaramente il piatto è rosso, ma
forse non va bene.
Ma magari questo
rosso
ci sta bene.
E questo esatto. Sì. Ecco, stavo dicendo, non dico un'eresia se vi dico che questo è un vino che, come diceva Sandra prima, si può scegliere andando a cena ordinando due tipi di pietanze diverse,
sì,
no?
Certo.
Uno
sì,
il pesce,
sì.
Uno
la carne. Infatti questo può essere tranquillamente abbinato a dei crostacei, come può essere tranquillamente abbinato a un arrosto, per dire, o a un primo piatto, sia a base di pesce, sia a base di pomodoro.
È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, avevo comunque chiesto,
io ho soffiato la risposta.
Ti faccio un'altra domanda, Massimo, non ti preoccupare. Allora,
fammi liscia anche,
ti faccio un'altra domanda. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato della stappatura del vino, come stapparlo, come appunto versarlo. Adesso parliamo un attimo dell'esame visivo, olfattivo, gustativo, eccetera, eccetera. Intanto ecco, vedo che questo,
esatto,
che questo vino, lo diciamo per i nostri ascoltatori perché la radio non ha il,
chi è in diretta l'ausilio, Facebook, lo può vedere.
Sì, però questo, la radio non ha l'ausilio delle immagini. Questo non ha il sughero, ma
senti, cigola. È un sughero che cigola.
Questo ha un tappo, come si chiama?
Tappo a vite.
Stelvin. Ecco, usiamo le... Allora, dai, parliamo
allora,
una volta.
Il tappo è una scelta del produttore. Di questo è un argomento che abbiamo già affrontato, sì, in una puntata in cui si parlava proprio della differenziazione fra una bottiglia e l'altra, della tappatura del vino. È una scelta del produttore, l'ha adottata non soltanto su questo rosé ma anche su un altro tipo di vino, quindi si sta spostando verso quella direzione che è molto nordica come ispirazione. Ci sono grandi aziende che hanno sposato la causa del tappo a vite e nella zona dell'Alsazia e così via, cioè è molto in uso, quindi è una scelta da rispettare.
Diciamo che non è per i vini da invecchiamento, questi sono per i vini, esatto, freschi, diciamo, da bere,
fresca beva, insomma, ecco, diciamo che può stare 2-3 anni al massimo, però non andrei tanto oltre.
Okay. Detto
questo, le caratteristiche del vino poi non sono dissimili, cioè non è che si dissimilano perché c'è un tappo diverso,
anzi come conservare, forse si conserva più intatto con un tappo a vite che con un tappo di sughero, perché come sai che il sughero bene o male ha una micro ossigenazione, passa qualcosa e quindi come si dice, velocizza, diciamo così, accentua l'invecchiamento, accentua l'ossidazione, mentre il tappo a vite è veramente un sigillo.
Ora non vorrei entrare nel merito del tappo perché oggi abbiamo detto che parliamo dell'esame visivo eccetera, però mi viene spontaneo farvi una domanda perché immagino che i nostri ascoltatori, così come è venuta a me, se la stiano ponendo. Un po' di tempo fa, ma credo anche oggi, si diceva che quando c'era il tappo di plastica, soprattutto sugli spumanti, era un prodotto non proprio eccelso. Vale sempre?
Spumanti sì, spumanti, quello sì, è per un risparmio, okay, sulla tappatura più che...
Anche su un prosecco, per esempio?
Sì, tappo di plastica nelle bollicine, non è dozzinale nei vini fermi, diciamo,
esatto,
così.
Quindi il tappo di plastica invece che di sughero nei vini fermi può
è
andare
normale,
bene.
Sì,
okay.
Sì, okay. Sì,
piccola parentesi,
poi non sa di tappo.
Ah certo, non sa di sughero.
Si trova il silicone, si trova lo stelvio, si trova il vetro,
certo,
questi tappi così particolari, però sono per vini che non sono diciamo destinati ad invecchiare, a un lungo affinamento in bottiglia,
okay,
chiaramente non trovi un vino rosso importante che ha ad affinare quei 5,
esatto,
6, 7, 10 anni in bottiglia con tappo a vite, no,
certo,
non esiste.
Allora Massimo, parliamo davvero un po' dell'esame visivo, olfattivo, insomma la tecnica per valutare un vino e comprenderne meglio le sue caratteristiche.
Allora, la prima cosa che si fa, si porta all'altezza degli occhi e si fa una valutazione del colore in senso generale, poi si piega leggermente su un foglio bianco,
uh-huh,
e si vede anche l'unghia. L'unghia è quella parte finale dove va verso il bordo del bicchiere,
okay,
una volta inclinato, e lì si vede fra il centro del bicchiere, quindi dove c'è una maggiore quantità di liquido, la profondità, e l'unghia, si fa una valutazione proprio del colore. Senza scendere nel dettaglio di questo, che chiaramente chi ci ascolta non lo vede, quindi poi magari daremo un'indicazione generale, però questa è la prima valutazione da fare del colore, quindi leggere la profondità di colore e i riflessi dell'unghia.
Ok, come deve essere l'unghia, diciamo, il colore per essere
Ma
un vino?
Non è che identifica la qualità di un vino, però ti dà un'indicazione,
okay,
su quello che è la profondità del vino. Se noi prendiamo un Fumin della Val d'Aosta che ha un colore pieno, in realtà se ci si lascia guidare soltanto dal colore si rimane un po' confusi, perché poi è un vino fresco, un vino di montagna, quindi,
okay,
ha altre caratteristiche, quindi il colore si fa la valutazione, ma comunque bisogna poi andare oltre, quindi andare all'olfattiva e
okay,
la gustativa.
Quindi una volta fatto questa operazione, quella successiva, una volta visto il colore
posso intervenire?
Certo,
ci mancherebbe. Diciamo che l'esame visivo è quello quello che il vino racconta di sé a primo impatto, quindi già capisci se questo vino è integro una volta uscito dalla bottiglia o seppure c'ha qualche problema, perché comunque vedi già se la limpidezza, vedi già la trasparenza, se c'è qualcosa, se è un po' opaco, se è un po', vuol dire che c'è qualcosa che non va. Già
lì si va nei difetti.
A primo impatto vedi subito, si fa sì per valutare il colore, sì mi piace, ok, è carino, però anche per capire se questa bottiglia è stata conservata bene, se è intatta, se questo vino si è mantenuto bene. Ecco, questo impatto visivo è proprio la prima cosa che ci indica il vino racconta di sé, quello che
a meno che non sia un vino che nasce con delle
caratteristiche. Esatto. certo. Bene, dopo l'esame visivo che cosa si fa?
E poi c'è un esame olfattivo e quindi qui devi andare l'odore. A cercare l'intensità degli odori che emana una volta versato nel calice e stando a un 10 cm dal naso, diciamo così, provi a sentire se arriva qualcosa. Allora, se arriva qualcosa come profumi, è un diciamo che è già un vino con dei profumi intensi. Se invece ti devi avvicinare il calice al naso, vuol dire che questo vino, buono che sia, però come profumo, diciamo, come intensità olfattiva è un po' leggero, un po' tenue, diciamo così, ecco.
Altra cosa, molto veloce, ci avete sempre insegnato che dal momento in cui si versa il vino nel bicchiere al momento, passando invece un po' di tempo, l'odore cambia, no?
Certo,
ci
si
può
evolve.
Essere o un'evoluzione o un cambiamento. Okay. Noi quando abbiamo messo nel bicchiere questo vino era molto esplosivo nei profumi, cioè si è liberato immediatamente di una serie di profumi floreali principalmente. Mm-hmm. Adesso sta cambiando, quindi sta andando sui secondari, sulla parte
si
della
evolve.
Frutta, sulla sensazione di frutta.
E considera che questo è un vino del Vendemmio 2021, quindi è un vino molto giovane.
Molto giovane. Quindi... Una domanda, e il fatto di versarlo e di berlo subito quindi potrebbe essere un errore perché si sente subito il primo?
Sicuramente, sì. Sicuramente. Anche perché potrebbero essere delle leggere tracce di solfiti che danno un po' questo pizzicore al naso e quindi danno anche
diamogli il
un
tempo
leggero
di,
fastidio.
Po,
ma
di
pochi
evaporare.
Minuti bastano.
Quindi, esatto, si mette nel bicchiere,
si gira un pochino
senza shakerare.
Esatto, e si fa riposare qualche minuto e poi a quel punto, dopo aver fatto l'esame visivo e quello olfattivo, si assaggia, no?
Certo, l'esame gustativo.
Ok, come funziona l'esame gustativo? Perché tu lo stai facendo, ma ricordati che siamo in radio e per radio
fatto
non
per
si
me memorizzare. Devo rinfrescare la memoria, quindi okay. L'esame gustativo è quello di mettere poca quantità in bocca. Non è quella di prendere il bicchiere brum e buttarlo giù e non sentire niente, è quello di assaporare, diciamo.
È importante prima di mandarlo giù tenerlo un po' in bocca, okay. Perché il vino
farlo
si scalda ed
libera
anche le sostanze che ha all'interno, quindi okay. Farlo roteare sul palato, sulla lingua, un po' dappertutto. Non è bello dire, ma insomma quasi uno sciacquo, ecco.
Sì, deve girare appunto dalla lingua, deve girare un po' per la bocca e quindi è qui valutare sia se ritroviamo, diciamo, rispetto ai profumi, ritroviamo anche se io sento dei fiori, dei profumi così, voglio risentire se in bocca mi dà la stessa sensazione, perché non è così scontato.
Okay.
Ci sta anche che in bocca non mi dia dei sapori che non li riconosco, vuol dire che qui c'è un disequilibrio fra profumi e sapori che insomma a volte può essere anche indice di qualche difettino, diciamo così. In questo caso sicuramente mi dà tutte le conferme che ho sentito e anche di più, perché poi l'esame gustativo ci si sente anche qualcosa, l'intensità dei sapori, il corpo del vino e quindi la morbidezza.
L'impatto principale in questo caso di questo vino è la freschezza,
cioè
questa salivazione.
Ti fa salivare.
Un'altra cosa importante è quella di non avere sapori precedenti,
esatto.
Non è che può
astenersi dal fumare, da prendere caffè principalmente,
perché cambia completamente.
Inquinano,
no?
Inquinano notevolmente il risultato finale.
Perché le papille sono sature di questi sapori precedenti e quindi confondono poi quello che...
Altra cosa che confonde le idee è il cibo sbagliato. Quindi se questo vino me lo metti su un piatto particolarmente untuoso, tipo un umido, un qualcosa di pesante, sicuramente è un vino troppo leggero per una cosa del genere, quindi va a finire.
L'ideale è un pezzettino di pane in bocca prima, va sempre bene,
per
e alternare un po' d'acqua tra un calice e un altro.
Per la degustazione.
E poi però si beve, a un certo punto poi appunto.
Un'altra cosa importante per esaltare la qualità dei vini è sicuramente il calice giusto. Quindi abolite bicchieri di carta, abolite questi bicchierotti, questi gottini, bicchierotti bassi, sono d'acqua, appunto.
Ci vuole
per il calice, ci vuole per il vino, per esaltare le sue qualità, ci vuole un calice possibilmente a tulipano, insomma,
o a meno che non si va in quelle osterie dove ti danno il vino della casa,
e lì va bene,
allora c'era il gottino,
esatto,
con questo,
però, ecco, insomma,
cioè bisogna anche capire che cosa stai facendo, l'importante è essere consapevoli di quello che stai facendo.
Sento. Va bene ragazzi, è finito il tempo anche quest'oggi, ma tanto noi ci ritroveremo settimana prossima,
sì, continuiamo la nostra degustazione
assolutamente sempre alle 17:15 sempre qui su Radio Rosa. Mentre per quanto riguarda Divini Incontri, questo era il cin cin fra Sandra e Massimo. Per quanto riguarda Divini Incontri, li trovate naturalmente sul loro sito internet e su tutti i social.
Arrivederci.
Ma di che segno sei? Che non va mica bene